Sono le 12.35, inizia il nostro dibattito di oggi e per introdurlo mi ha accompagnato, mi ha raggiunto, anzi, in studio Barbara Accamplani che ci ha lavorato negli scorsi giorni. Barbara.
Sì, ribuongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Noi oggi per il nostro spazio di dibattito di Alphaville vogliamo partire da una mostra che è stata inaugurata un mese fa dal Museo di Preistoria e Protostoria di Berlino, che ha appunto inaugurato un'esposizione dedicata ad Heinrich Schliemann, archeologo e imprenditore tedesco del XIX secolo, una delle figure più importanti della storia dell'archeologia passato. Alla storia come lo scopritore della mitica città di Troia. Un'esposizione allestita in occasione dei 200 anni dalla nascita di Schliemann che ripercorre alcune delle sue spettacolari scoperte, la sua vita avventurosa, ma anche dei clamorosi errori su tutti. Non aver differenziato i diversi strati temporali della città di Troia, attribuendo dunque erroneamente i ritrovamenti all'epoca degli eroi omerici, o ancora la cosiddetta fossa di Schliemann, cioè uno scavo distruttivo di un'area di circa 800 metri quadrati, oggi sarebbe, spero, assolutamente impensabile, che però gli permise di raggiungere il cosiddetto tesoro di Priamo. Ecco, Schliemann era un autodidatta dell'archeologia, una disciplina che si è professionalizzata soltanto a partire degli anni 20 del Novecento, ma da allora possiamo dire che il suo sviluppo è stato impetuoso. Questo grazie anche all'apporto dell'innovazione tecnica, tecnologica, gli apporti della chimica, della fisica, ma anche per esempio della geologia. Ecco, quanto è rimasto dello spirito dell'archeologia degli inizi, appunto dello spirito che per esempio portò Schliemann fino a Troia, e quanto invece c'è di nuovo e continua a cambiare in questa scienza e in questa disciplina. Questo è il nostro tema di oggi.
E per parlarne con noi ci sono Luigi Malnati, che saluto, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è archeologo, già direttore generale alle antichità del Ministero dei Beni Culturali italiano, ha all'attivo più di 150 pubblicazioni scientifiche, ha da poco pubblicato il suo ultimo libro intitolato La passione, la polvere, storia dell'archeologia italiana da Pompei ai giorni nostri per la nave di Teseo, e grazie per essere con noi. E poi c'è Luca Colliva, che saluto. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è archeologo, è ricercatore presso l'Università di Bologna, ha diretto e dirige tuttora diverse missioni archeologiche in Medio Oriente, è direttore scientifico della missione storico-archeologica italiana nel Kurdistan dell'ISMEO, l'Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l'Oriente, ed è vice direttore italiano della missione iraniano-italiana a Fars in Iran. Allora, parliamo dunque dell'ascito di Schliemann e di come l'archeologia dalla sua attività in poi sia molto cambiata, come lo vedremo. Luigi Malnati, io comincerei con lei. Nel suo volume, che abbiamo citato, La passione per la polvere, lei racconta la storia dell'archeologia in Italia partendo tra l'altro da Pompei, e proprio a Pompei Schliemann incontra l'archeologo Giuseppe Fiorelli, e la leggenda dice addirittura che questo incontro fu un po' la scintilla che portò Schliemann alle sue ricerche archeologiche. Tutti e due archeologi ottocenteschi, avevano un rapporto simile alla disciplina o erano già figure molto diverse?
No, secondo me avevano un rapporto abbastanza simile all'archeologia. Sono due figure che ciascuna per la propria parte, per il proprio ruolo, hanno sicuramente contribuito a cambiare il concetto di archeologia, che per tutto, fino a tutto il Settecento, all'inizio del Novecento, Ottocento, era stato legato strettamente alla storia dell'arte e al recupero al massimo di oggetti di carattere curioso o con del fascino di tipo antiquariale, ma non era stata mai considerata in realtà una scienza veramente storica. Il Fiorelli è stato sicuramente, come primo direttore generale alle arti nei governi neoliberali della fine dell'Ottocento, il promotore in Italia dell'archeologia scientifica, che già comunque era stata, veniva praticata in gran parte dell'Europa sulla spinta della vicinanza con la geologia e con la parte scientifica. E Schliemann ha sicuramente raccolto questa indicazione dell'archeologia come scienza storica, perché è vero che lui ha trovato reperti che possono essere classificati appunto come tesori, il tesoro di Schliemann, ma anche le tombe di Micene, no? Con certo. Le maschere d'oro, eccetera. Però lui seguiva chiaramente l'impulso di collegare la ricerca archeologica con quelle che erano le fonti storiche, in quel caso erano i poemi omerici. E quindi c'era sicuramente da parte di Schliemann un collegamento che non era soltanto con le scoperte, i tesori, le grandi bellezze che vengono spesso citate, purtroppo anche questi ultimi anni, ma proprio con l'intento di ricostruire i contesti storici e collegarli con quelle che sono le fonti scritte, che è cosa che fino a quel momento non era stata fatta.
E quindi Schliemann, contestabile sotto molti punti di vista, ma che introduce anche delle reali così novità, ha un istinto in qualche modo per quanto riguarda la disciplina. Luca Colliva, lo abbiamo detto, il suo modo di approcciare l'archeologia non sarebbe più possibile oggi, ma forse un'altra delle cose che Schliemann ha portato all'archeologia è stato l'indubbio fascino di cui gode ancora oggi. È stato uno dei primi a popolarizzare questa disciplina. Ecco, mi permetto di chiederle, lei ha letto Schliemann, il racconto della scoperta di Troia, e questo racconto riesce ancora, secondo lei, ad affascinare i giovani che si avvicinano all'archeologia?
Sicuramente. L'archeologia, il fascino dell'archeologia è la cosa che non cambia mai, secondo me, è proprio la passione che ha portato Schliemann alle scoperte e che è evidente dai suoi testi, ed è questo che affascina: la passione per la ricerca e la passione per la scoperta, che resta sicuramente un grande stimolo per ogni archeologo. Poi è assolutamente vero che i metodi sono sensibilmente cambiati e sempre di più, mi collego a quanto detto dal mio collega in precedenza, sempre di più si sta passando da una ricerca dell'oggetto d'arte a una ricostruzione storica complessiva di quello che è l'oggetto dell'archeologia. Non è più... È sempre meno e non dovrebbe essere più la ricerca della singola scoperta, ma la scoperta ormai deve essere intesa in una scoperta complessiva di un contesto storico, culturale e anche economico di quelle che sono le civiltà che ci hanno preceduto.
E quindi c'è stato un ampliamento, no, dello sguardo dell'archeologo, il focus si è spostato appunto dalla scoperta del singolo reperto spettacolare a un'indagine storica più ampia, comune denominatore la passione che caratterizzava l'archeologia o la protoarcheologia ottocentesca come quella di oggi, passione citata da Luca Colliva a titolo nell'ultimo libro di Malnati. Quello che però è cambiato ed è stato veramente un salto di paradigma è la pratica dell'archeologia, in particolar modo grazie all'apporto dell'innovazione tecnica, scientifica, la fisica, la chimica, la geologia. Luca Colliva, lei è attivo in scavi, in particolare in Kurdistan, in Iran. Ci vuole raccontare come, grazie proprio all'apporto e all'innovazione tecnologica, oggi sia cambiata l'attività archeologica, sia proprio nell'impostazione di un nuovo scavo, sia poi nell'analisi di ciò che viene trovato. Luca Colliva.
C'è? Non è più con noi?
Abbiamo perso
direi che
Luca
perso.
Colliva, allora rivolgo la domanda a Luigi Malnati nel frattempo, ci ricolleghiamo subito con Luca Colliva. Luigi Malnati, com'è cambiata l'impostazione di un sito archeologico?
Ma il problema è che è cambiato proprio l'archeologia negli ultimi 40 anni, nel senso che ancora il nostro codice, che pure è del 2004 e che è il codice dei beni culturali in Italia, che riprende una legge del 39 per l'archeologia, prevede due casi, l'archeologia di ricerca, che è quella che viene fatta per esempio dal professor Colliva su preciso intento di recuperare su un progetto scientifico dei contesti di scavo, e purtroppo la scoperta fortuita, nel senso che quando per qualsiasi motivo si intacca il sottosuolo per realizzare una costruzione, una metropolitana, un parcheggio, automaticamente si intaccano gli strati archeologici, specialmente in area urbana, ma non solo in area urbana. Per cui è nata un'archeologia che è un'archeologia strettamente connessa non con la ricerca, ma con la necessità di evitare che il nostro patrimonio archeologico che sta sottoterra venga distrutto in modo, diciamo, involontario, per realizzare altre nate archeologia professionale.
Sì, professor Malnati, mi sente? Allora, abbiamo un problema anche con il professor Malnati.
Sì, abbiamo qualche problema di linea telefonica. Cerchiamo di capire se riusciamo a recuperarli tutte e due. Magari allora approfittiamo, mandiamo un brano e poi
volentieri, professor Malnati ci stava parlando appunto di questa seconda branca dell'archeologia attuale, la cosiddetta archeologia preventiva, cioè quella proprio per prevenire eventuali danni ai beni archeologici. Ascoltiamo un brano.
Eccoci, abbiamo recuperato i nostri ospiti, i nostri due ospiti per discutere di archeologia, delle nuove strade dell'archeologia, delle nuove tecniche. Loro sono Luigi Malnati e Luca Colliva. Barbara, stavamo parlando di archeologia preventiva.
Esatto, ci eravamo interrotti con Luigi Malnati che ci parlava di questa nuova, diciamo, branca dell'archeologia, l'archeologia preventiva, proprio per prevenire danni al patrimonio archeologico. Torniamo dunque invece a chi negli scavi ha le mani immerse nella polvere. Luca Colliva, attivo in diversi scavi, in particolar modo in Kurdistan, in Iran. Ecco, grazie all'innovazione tecnica e tecnologica, la fisica, la chimica, ancora la geologia, come è cambiata l'impostazione di un nuovo scavo archeologico, poi dopo l'analisi di ciò che viene rinvenuto?
L'attività archeologica ormai è un'attività assolutamente multidisciplinare che non può prescindere dal supporto di tutte quelle che sono le scienze dure. Io sono appena tornato da una missione in Kurdistan in cui abbiamo realizzato solo per il momento prospezioni geofisiche che sono fondamentali per poter focalizzare al meglio e scegliere con dati oggettivi le aree per i futuri scavi, soprattutto quando si lavora in contesti che possono essere studiati solo per limitati periodi di tempo, come nel caso delle nostre missioni all'estero. E questo è un grandissimo aiuto, prima ancora dell'inizio degli scavi. E poi successivamente ovviamente l'apporto della chimica, della fisica, sia per una maggiore conoscenza di quelli che sono i ritrovamenti e una maggiore descrizione. L'esempio delle datazioni è sicuramente quello più eclatante, e la possibilità di avere datazioni attraverso dati fisici di oggetti e di ritrovamenti è stato un cambiamento epocale per noi, ma non si limitano solo a questo. Gli studi metallurgici permettono di scoprire, di riscoprire quali sono le tecnologie utilizzate nel passato, e anche questo ormai si fa attraverso il supporto di laboratori chimici e fisici, senza contare poi l'apporto che queste tecnologie possono dare anche a quello che è il restauro e la conservazione, che è un altro grande problema che ogni archeologo si pone nel momento in cui avvia uno scavo, perché sempre di più e sempre più deve essere così, non è sufficiente scavare e trovare qualcosa, ma è anche necessario pensare come il ritrovamento venga poi, possa e debba poi essere conservato e mantenuto.
Certo, certo. Vi propongo di restare ancora in Medio Oriente o, diciamo, in paesi che vivono conflitti bellici o governi complessi o ancora dittature. Si è parlato molto anche negli scorsi anni, durante la guerra civile in Siria, della distruzione, del rischio di distruzione di patrimoni archeologico. In realtà c'è anche un secondo elemento problematico che riemerge periodicamente. Le missioni archeologiche oggi si muovono in tandem fra paese, insomma, di partenza, paese di arrivo. Bisogna chiedere degli accordi, addirittura collaborare con i governi di questo paese. Questo pone una serie di problemi di tipo etico, e ancora all'inizio di settembre è stata aspramente criticata una nuova spedizione italiana dell'Università La Sapienza di Roma in Siria, a Tel Ferzat, nell'entroterra di Damasco, proprio vicino alla zona che era stata colpita da armi chimiche nel 2014, una regione su cui, insomma, non è ancora stata fatta giustizia. Come porsi di fronte a questi problemi etici? Luca Colliva, si deve andare in questi paesi, si deve collaborare con dittatori, oppure in caso di situazioni compromettenti anche l'archeologia deve fermarsi?
La situazione e la domanda è molto complessa e deve essere sicuramente valutata caso per caso. In generale io penso che un boicottaggio culturale non sia mai una soluzione efficace, e l'archeologia non deve essere usata come mezzo di propaganda da questi governi, ma allo stesso tempo crea, quando riesce a lavorare efficacemente, crea sempre un ponte con la popolazione locale, che a mio parere è comunque un risultato positivo anche in contesti complessi come possono essere quelli della Siria. Certo, bisogna in tutti i modi tentare di evitare le strumentalizzazioni da parte dei governi. In realtà bisognerebbe tentare di evitare le strumentalizzazioni politiche da parte di entrambe le parti, però sono in generale, con le dovute attenzioni e con le dovute precauzioni, sono sempre molto contrario a boicottaggi culturali generici e non attentamente valutati, perché penso non portino a nulla. E in generale la nostra attività, soprattutto quando lavoriamo all'estero, è quella di metterci al servizio per conoscere e salvaguardare un patrimonio che crediamo realmente sia un patrimonio comune dell'umanità. E la non azione spesso porta solo a danni a questo patrimonio, e per cui deve essere valutata con grande attenzione la scelta di non agire quando si può agire.
Luigi Malnati,
con le dovute attenzioni.
Luigi Malnati, lei cosa ne pensa? Qual è la sua posizione su questa questione, che è estremamente delicata ovviamente per gli archeologi?
La mia posizione è abbastanza simile a quanto dicevo prima per l'Italia. Cioè, il problema è fondamentalmente se questi interventi di scavo servono a salvare una situazione che altrimenti crea il rischio della distruzione di quel patrimonio archeologico. Allora questi interventi di scavo sono, indipendentemente dal governo che in quel momento governa quel paese, sono necessari, utili e in punto importanti. Gli scavi strettamente di ricerca, cioè che avvengono in siti che sono in questo momento nel sottosuolo, che non necessariamente devono essere scavati perché non corrono rischi di questo tipo, forse in quel caso uno può anche pensare, se non è necessario, valutare l'opportunità di collaborare con questi governi che poi li possono utilizzare come strumenti di propaganda. Però voglio ricordare che, per esempio, è stata molto criticata l'archeologia italiana durante il ventennio che utilizzava la civiltà romana come forma di propaganda del regime, che subito dopo la fine della guerra il re di Libia, che pure era stato Idris, che pure era stato insediato dagli anglo-americani per dare l'indipendenza alla Libia, mm-hmm. ha conservato gli archeologi italiani, addirittura le soprintendenze italiane in Libia, con i soprintendenti italiani, perché aveva riconosciuto che la loro opera era fondamentale per mantenere queste sì. scoperte sì. E proseguire questo lavoro, istruendo anche gli archeologi locali in modo che potessero proseguirlo. E a proposito di Iran e di Afghanistan, devo ricordare che sotto lo Shah in Iran e sotto la monarchia afghana erano diverse le missioni italiane che lavoravano con questi regimi, certo. che da certi punti di vista erano più liberali nei confronti degli attuali regimi islamici, perché erano più aperti all'Occidente, e quindi anche l'archeologia si inseriva in questo discorso, per cui ci furono anche archeologhe iraniane e afghane in quel periodo, cosa che oggi non so.
E dunque una discussione intorno appunto a queste questioni etiche di lunga data. Mancano pochi minuti, dunque chiedo ai nostri ospiti di essere concisi. C'è un capitolo che oggi non riusciamo ad aprire, una grande piaga che colpisce l'archeologia italiana, ma pensiamo anche a quella medio orientale, di mezzo mondo, riguarda quella insomma degli scavi clandestini, ladri, tombaroli, e poi ancora peggio tutta quella che è l'archeomafia, una rete di crimine organizzato che purtroppo spesso passa anche dal nostro paese, la Svizzera, come Rete 2 ce ne siamo occupati anche in passato. Però l'ultimo giro di opinioni riguardo al futuro dell'archeologia, l'abbiamo sentito anche nelle scorse settimane, negli scorsi mesi. Il cambiamento climatico, per esempio, sta portando alla luce nuove scoperte archeologiche, dallo scioglimento dei ghiacciai alla siccità dei fiumi. Un ultimo giro di tavolo. Iniziamo da Luca Colliva. Come vede il futuro dell'archeologia? Magari siamo di fronte a un nuovo rinascimento di nuove scoperte?
Sicuramente, e le scoperte in realtà non si sono mai fermate, la ricchezza archeologica del mondo e di alcuni paesi in particolare è ancora ben lungi dall'essere anche solo sfiorata, e sicuramente questo sarà possibile se saranno forniti i mezzi necessari, perché il grande problema per chi lavora in questo campo è quasi sempre la scarsità di fondi. E faccio solo una piccola nota perché mi sembra corretto, assolutamente in Iran e anche in Kurdistan ci sono archeologhe, anche in posizioni di rilievo in alcuni casi.
E questa è una bella notizia. Luca Colliva. Luigi Malnati, brevissimamente, il futuro dell'archeologia. Chiudiamo con una domanda enorme, ovviamente.
Il futuro dell'archeologia negli ultimi anni in Italia è decisamente negativo, nel senso che l'abolizione delle soprintendenze archeologiche ha provocato un forte ribasso degli interventi di carattere di tutela. Devo ricordare che fino a pochi anni fa il 90% degli scavi archeologici in Italia non avveniva con scavi di ricerca, ma erano tutti scavi di tutela, di emergenza, di archeologia preventiva, che davano lavoro a centinaia e centinaia di giovani archeologi professionisti che non lavoravano né nel ministero né nelle università. Da quando le soprintendenze archeologiche sono state abolite, molti di questi scavi sono diminuiti e sostituiti da controlli in corso d'opera. Ci sta tornando indietro, infatti i giornali sono pieni di scoperte di tesori, e ce li siamo, o di nuovi scavi a Pompei, anche nuovi scavi a Pompei, devo dire. Non so quanto siano utili. Pompei è scavata per due terzi della sua superficie, varrebbe la pena di conservare quello che c'è, di valorizzarlo, di creare dei percorsi ad hoc, lasciando il resto della città sottoterra in attesa magari di scavi che si possano fare con criteri sempre più aggiornati.
Ecco, su questa riflessione quindi noi ci dobbiamo fermare. Un'archeologia che forse sta tornando indietro anche a causa di politiche culturali, come dire, che vanno nella direzione sbagliata. Luigi Malnati, Luca Colliva, grazie per essere stati con noi. Sicuramente avremo modo di ritornare su questi temi. A presto.
Grazie, buongiorno. Arrivederci.